Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di Moby Dick, il nostro cetaceo di riferimento. Io sono Iari Bernasconi, in regia tecnica saluto Enea Ponzio. Ebbene, oggi vi accompagneremo in una sorta di piccola ricognizione, diciamo così, o esplorazione nei territori più o meno impervi della letteratura satirica in Svizzera. Sentiremo le voci di Lucas Ghisi, responsabile dell'Archivio Svizzero di Letteratura a Berna, di Daniel Maggetti, scrittore e professore all'Università di Losanna, e avremo come ospite in studio Tommaso Soldini, scrittore e autore in particolare di diversi testi satirici, su tutti direi il romanzo Linguaribile, uscito qualche anno fa. Lo spunto, lo slancio per questa escursione ci viene offerto, come al solito, dal dossier di Alphaville della settimana appena trascorsa, che ha festeggiato, diciamo proprio così, i 300 anni dei viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, con una carrellata di 5 opere letterarie europee del Novecento, una al giorno, ognuna legata a una letteratura diversa. 5 libri, insomma, che, come i viaggi di Gulliver, hanno segnato la storia della letteratura satirica. Il processo di Franz Kafka, La fattoria degli animali di George Orwell, Mondo piccolo, Don Camillo di Giovannino Guareschi, Zazie nel métro di Raymond Queneau e Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Una antologia minima e certo arbitraria, ma che dà comunque qualche vertigine. E infatti noi partiamo da qui, dal dossier di Alphaville, con 3 momenti selezionati dalle 5 puntate trasmesse, che naturalmente possono anche essere recuperate integralmente in podcast. Si inizia con Il processo di Kafka, romanzo incompiuto, scritto fra il 1914 e il 1915, pubblicato postumo per la prima volta nel 1925. A parlarne è lo scrittore Giorgio Fontana, autore fra l'altro di Kafka, Un mondo di verità. La collega Barbara Camplani gli ha chiesto proprio di approfondire la dimensione satirica del processo. Ascoltiamo.
Allora, noi sappiamo che Kafka era un uomo che amava moltissimo scherzare, aveva un ottimo senso dell'umorismo e questo ha una visione così superficiale dell'icona Kafka, ecco, e non dell'uomo scrittore, può sembrare strano, ma in realtà era proprio così. Anche nei suoi libri la comicità è un aspetto fondamentale. Tuttavia, sotto le risate noi intravediamo quello che Milan Kundera chiamò l'orrore del comico, cioè non c'è nessuna tragedia negli eroi di Kafka, c'è le vittime di questi sistemi, come nel processo, il tribunale, sono spogliate di qualsiasi grandezza, è veramente tutto è tragico e tutto è ridicolo nello stesso tempo. A tal proposito c'è un episodio che vale la pena raccontare. Cioè Kafka, quando leggeva il primo capitolo del processo, lui amava moltissimo leggere ad alta voce agli amici, leggeva il primo capitolo del processo e tutti ridevano e lui stesso rideva. Un lettore di oggi si può legittimamente domandare che diavolo ci sia da ridere, visto che si sta parlando dell'arresto di un innocente. Ora, ci sono però degli aspetti comici che vengono fuori, cioè Joseph K. innanzitutto è in pigiama. Questa è una cosa che non è mai sottolineata, cioè di poco è sottolineata, e i sorveglianti, dopo essere irrotti nella sua casa, gli stanno mangiando la colazione, e in tutto questo ci sono 2 vecchi e un tizio con una camicia aperta che lo spiano dalla finestra opposta. Ci sono insomma seminati qua e là degli elementi comici, ma che svelano anche, e qui sta forse l'elemento satirico, l'aspetto della ridicolaggine di questo potere, questo potere che entra violentemente nella vita di Joseph K. Sembra quasi tutto un brutto scherzo, ecco, ma brutto davvero, perché poi alla fine, come sappiamo, Joseph K. verrà ucciso. Ora, la satira noi sappiamo che ha un aspetto politico, che sia cosciente, come spesso accade, o anche no, diciamo che attraverso la messa in ridicolo in qualche modo cerca di spingere al cambiamento o quantomeno al riconoscimento delle contraddizioni e delle falsità del presente, della società presente, al carattere della beffa, dello scherzo, del comico, ma come dicevano i latini, vuole castigare ridendo mores. Ora, la domanda è: Kafka voleva castigare ridendo Morris. Non so, non credo sinceramente. Tuttavia, senza così attribuire una coscienza chiara a ciò che Kafka voleva o non voleva, che non lo sappiamo naturalmente, c'è questo elemento nel processo, proprio perché questo potere che è onnipresente, che arriva dappertutto, che colpisce nel privato il protagonista ed e sembra completamente impermeabile alle prove o alla difesa, e quindi non a caso è stato detto che Kafka ha intravisto la deriva totalitaristica del Novecento che seguì poi alla sua morte. Ecco, questo potere è ridicolizzato, è messo in scena in una maniera goffa, in una maniera puerile, irritabile. I membri del tribunale sono sciocchi, sono stupidi, e questo dà una misura delle caratteristiche degli uomini di potere, che alla loro immensa quantità appunto di potere e di violenza esercitabile poi sono di fatto degli omiciattoli. Ecco, questo forse è l'elemento più profondo della satira del processo.
Ed era la voce dello scrittore Giorgio Fontana, autore del libro Kafka, Un mondo di verità, Sellerio 2024. Il cantante nordirlandese Van Morrison, questa era If It Wasn't For Ray, dall'album dell'anno scorso Remembering Now. E beh, il re del titolo è naturalmente Ray Charles. Siamo sempre a Moby Dick e in questa prima mezz'ora vi proponiamo alcuni estratti dal dossier di Alphaville della scorsa settimana, dedicato a cinque opere maggiori della letteratura satirica europea. Dopo il processo di Kafka andiamo nel Regno Unito da un certo George Orwell e il suo celebre romanzo La fattoria degli animali, di cui ha parlato Carmen Gallo, poetessa, ricercatrice, traduttrice e docente di letteratura inglese alla Sapienza di Roma. Sentiamo.
La fattoria degli animali, Animal Farm, di Orwell, esce nell'agosto del 45, sarà poi importante ricordare questa data, e racconta di una fattoria che si chiama Manor Farm, in cui tutti gli animali si ribellano al proprio fattore, Jones, per creare invece un'organizzazione collettiva in cui tra i comandamenti, diciamo, di questo nuovo ordine c'è l'imperativo che tutti gli animali sono uguali. Ben presto però gli ideali rivoluzionari di uguaglianza e libertà sono traditi e sono manipolati. L'imperativo precedente diventa, questa forse è una delle frasi più famose del romanzo, tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri. Si instaura pian piano una dittatura di maiali che alimenta il culto della personalità, in particolare di un personaggio che si chiama Napoleone, il personaggio più distopico del romanzo, e sostanzialmente questa dittatura ripropone tutte le ingiustizie precedenti, mascherandole con la propaganda, fino al punto in cui gli animali si mettono su due zampe, iniziano a bere whisky, dormono in grandi letti, stipulano accordi con altri fattori di cui diventano amici. E insomma, una delle scene più toccanti del finale è quella in cui appunto questi maiali su due zampe cenano lussuosamente con gli altri fattori, mentre gli altri animali traditi e denutriti li guardano dalla finestra. Quindi, un'opera anche molto disincantata, diciamo. Swift è sicuramente uno dei modelli di Orwell, e questa idea di prendere un po' a schiaffi i suoi lettori, perché appunto l'opera esce nel 45, quando Stalin è una figura molto amata nel Regno Unito ed è un alleato del Regno Unito. Quindi è molto scomodo da parte di Orwell prendere posizione contro Stalin con un'opera del genere, e come sappiamo la satira ha questa doppia valenza: da una parte può scatenare una forma di complicità da parte del lettore, oppure può far sentire il lettore attaccato, e sicuramente Orwell fece sentire, in qualche modo svelava ipocrisie e opportunismi del suo tempo, e faticò moltissimo a trovare un editore. T.S. Eliot gli rifiutò la pubblicazione, pur ammirandolo ovviamente come scrittore. Eliot voleva che andasse in una direzione più trotskista, diciamo. Però insomma, secondo me uno dei motivi per cui inizialmente l'opera fu accolta, diciamo, con un po' di ambivalenza, era perché c'era questo scopo dichiarato di Orwell di combinare creazione artistica e uno scopo politico esplicito. Questo in certi ambienti veniva visto come un tradimento della libertà della creazione artistica. Ma se dopo alcuni decenni stiamo ancora parlando della fattoria degli animali, diciamo, quei quelle preoccupazioni, quelle riserve erano abbastanza superflue e l'opera oggi è straordinaria proprio perché è una grande creazione artistica che però si confronta direttamente con il proprio tempo e forse anche con il nostro, che forse è l'aspetto più inquietante delle satire distopiche di Orwell. Da una parte c'è la corruzione del potere, da una parte c'è un certo disincanto verso le possibilità rivoluzionarie, ma soprattutto l'aspetto che mi sembra più in dialogo con il nostro tempo è la denuncia di una certa passività su cui si innestano fin troppo facilmente delle forme di consenso. E in qualche modo il tempo di Orwell è ancora il nostro, non so come dire. Questo è l'aspetto che rende la sua satira ancora così pungente, no? Perché ci chiama in causa in qualche modo, non possiamo considerarla estranea da noi. Le sue distopie continuano ad avverarsi e questo un po' ci... quantomeno ci chiama ad una forma di responsabilità, mettiamola così.
E lei era Carmen Gallo a proposito della Fattoria degli animali di George Orwell. La cantante francese Camille Berthaud con il brano Has Been dall'album del 2023 Bonjour Mon Amour. E che titolo! Noi chiudiamo nel frattempo questa piccola selezione mobidicchiana dal dossier di Alphaville con un'altra opera incredibile, lasciatemelo dire, Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, altro capolavoro con una storia editoriale complicata. Il romanzo fu scritto tra la fine degli anni 20 e il 1940, ma appunto pubblicato solo postumo fra il 1966 e il 1967, inizialmente in versione censurata. Barbara Camplani ne ha discusso con lo scrittore e critico letterario Francesco Cataluccio, che in un articolo del 2016 definiva Il maestro e Margherita come il più grande romanzo del Novecento. E la prima domanda a Cataluccio è stata infatti: a distanza di 10 anni, è sempre convinto di quella sua affermazione? Ascoltiamo.
Sì, non ho cambiato idea, perché al di là della grandezza letteraria di questo libro, penso che quello che è successo negli ultimi anni confermi ancora una volta che questo è uno dei libri più profetici del Novecento, nel senso cioè che si vede molto evidentemente che il diavolo, che poi è forse il protagonista del Maestro e Margherita, fa passi da gigante, anche se però dire questo in realtà è tradire lo spirito del romanzo, perché in realtà questo romanzo presenta il diavolo in termini positivi, nel senso cioè che non a caso il Bulgakov aveva messo all'inizio del suo romanzo come esergo una frase del Faust di Goethe, dove Faust chiede a Mefistofele: ma te, insomma, in fondo chi sei? E lui dice: quella forza che costantemente ricerca il male ma opera costantemente il bene. Quindi c'è una sorta, diciamo così, di dichiarazione di quello che si chiama, con un termine un po' complicato, l'eterogenesi dei fini. Cioè, praticamente, la tesi di Goethe, ma che Bulgakov sposa totalmente, è che il diavolo è quell'entità che vuole il male, però volendo il male, paradossalmente, fa il bene. E nel caso poi specifico dell'azione che si svolge nella Mosca degli anni 30, questo diavolo scompiglia completamente le carte di questa Unione Sovietica, ormai in mano allo stalinismo, alla burocrazia, al terrore, e scompigliandole mette in luce, appunto, fa vedere come il re sia nudo, che in realtà là dentro non c'era il paradiso, il socialismo come tanti avevano sperato e tanti si erano illusi, ma c'era appunto qualche cosa che era molto peggiore dell'inferno. Perché in questa opera di fare il male, ma facendo il male si fa il bene, perché si scopre che appunto il re è nudo, l'elemento satirico diventa fondamentale. Cioè, il Maestro e Margherita è un libro che ha delle pagine di grandissima ironia, perché il diavolo appunto scopre quello che c'è. Nella tradizione della letteratura russa il diavolo c'entra spessissimo, ed è appunto proprio la sua azione che rende ridicolo la realtà, ed è la sua azione che rende, diciamo sì, anche ironico. L'ironia in questo caso è un elemento salvifico, perché è una forma feroce della realtà. È per questo che la censura colpisce subito questo libro lo costringe praticamente a vivere sotterraneamente. Il libro si è salvato perché la terza moglie, la vedova di Dovzhakov, ne conservò una copia, se lo portò dietro quando dovette sfollare a Tashkent dopo l'invasione tedesca, e poi questo manoscritto circolava tra gli amici, se lo leggevano, Anna Akhmatova diceva che era un genio, eccetera, eccetera. Ma fino al 67 il libro non poteva essere pubblicato. Il Messa Margherita, tra l'altro, questo va ricordato, ha una struttura multiforme. Ricordo che quando da ragazzetto lo lessi per la prima volta non capii come funzionava, perché appunto è un romanzo a strati, cioè il diavolo che arriva a Mosca, c'è questo maestro che è questo uomo perseguitato che sta scrivendo un romanzo, la sua storia d'amore con questa donna disillusa, triste, e poi c'è appunto il romanzo che lui sta scrivendo, quindi un romanzo nel romanzo, che è la storia del rapporto, se si può chiamare così, tra Cristo e Ponzio Pilato. Questo Cristo che si trova di fronte a Ponzio Pilato, come di fronte al grande inquisitore, e che è convinto che effettivamente questo qua sia o un pazzo, cioè perché comunque dice delle cose incredibili, e già questo c'è anche un elemento ironico, se vogliamo, oppure è invece qualcuno che la fa lunga, perché per esempio gli sta dicendo che c'ha mal di testa, e non potrebbe saperlo perché lui non gliel'ha detto. Qui in questo dialogo surreale, se vogliamo, c'è anche qui un elemento di dissacrazione di tutto, del fatto cioè che comunque nulla è certo, nulla è vero, nulla è possibile dare per scontato.
Era lo scrittore e critico Francesco Cataluccio, con cui si conclude questa prima mezz'ora di Moby Dick. Fra poco il notiziario, prima però ascoltiamo ancora la voce della cantautrice e polistrumentista cilena Pascuala Ilabaca in Violeta y Frida.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Trecento anni fa usciva un libro che ancora oggi conosciamo e leggiamo, I viaggi di Gulliver, dell'irlandese, o forse ancora meglio anglo-irlandese, Jonathan Swift. Opera, va detto, geniale, grande satira della società dell'epoca, e al tempo stesso però un testo tanto sorprendente e affascinante da diventare popolarissima fra i titoli della cosiddetta letteratura per l'infanzia. E questo mi pare valere ancora oggi. D'altra parte il titolo per intero sarebbe questo, ve lo traduco alla buona, Viaggi in vari paesi lontani del mondo in quattro parti di Lemuel Gulliver, prima chirurgo e poi capitano di diverse navi. Ora, non so voi, ma io da un titolo così non chiedo altro. Ora, 300 anni dopo, ci troviamo in uno studio radiofonico, trasmissione Moby Dick, per parlare proprio di letteratura satirica. Se il dossier di Alphaville della settimana scorsa si è concentrato sull'Europa, oggi proviamo a concentrarci sulla Svizzera. Lo faremo con le voci di Lucas Ghisi, responsabile dell'Archivio Svizzero di Letteratura a Berna, di Daniel Maggetti, scrittore e professore all'Università di Losanna, e lo faremo soprattutto con lo scrittore ticinese Tommaso Soldini, che è qui seduto di fianco a me. Buongiorno Tommaso, bentrovato, bentornato sulle onde radio di Rete 2, avrebbe detto qualcuno.
Buongiorno, buongiorno Iari, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tommaso Soldini è autore di romanzi, racconti e due plaquette di poesia, credo io non meno importanti o pregnanti, ecco, delle sue opere di narrativa. Ora, se tutti i libri e le pubblicazioni di Tommaso Soldini sono attraversati, diciamo così, da una notevole vena sarcastica, qua e là dissacrante, ci sono forse due titoli che non esiterei a inserire, no, in una categoria cosiddetta di letteratura satirica, per quanto ogni etichetta vada a sé sia una semplificazione. E sono il romanzo Lingua Ribile, uscito nel 2020 per Marcos y Marcos a Milano, e L'Isola del Giorno Dopo, che è un raccontino invece uscito due anni fa per Il Verziere di Bellinzona. Comincio allora col chiederti in generale, Tommaso, per te e per la tua scrittura soprattutto, quanto è importante la dimensione satirica? Allora, prima è una domanda così.
Sì, di quelle che uno prende e se ne va. Allora, cercherò di dare una risposta provando a sviluppare un ragionamento, così in itinere. Allora, diciamo, sono stato davvero affascinato da, soprattutto dai romanzi distopici, no? Quindi partirei da lì. È il rapporto tra utopia e distopia che mi ha affascinato da giovane lettore, da giovane anche studioso all'università. Quindi l'incontro, per esempio, già solo il fatto, no, che la parola utopia tutto sommato venga dalla letteratura e poi l'abbiamo ceduta alla filosofia, fa riflettere e quindi fa pensare che noi, in quanto scrittori, scriventi, abbiamo in mano le chiavi di un nuovo mondo, senza mai dimenticare che questo nuovo mondo è collegatissimo con quello da cui proveniamo. Quindi c'è la possibilità di uscirne, ma nello stesso tempo di restarci incastrati. Quindi è un paradosso in cui è bello muoversi. Poi la letteratura, lo sappiamo, è facile, si è dedicata di più alla distopia, e da qui emerge probabilmente in modo inevitabile il desiderio in me e in tutti quelli che lo fanno di usare la distopia per dissacrare, criticare, deridere il presente e forse anche il futuro.
C'è un motivo per cui secondo te la distopia è interessata maggiormente agli scrittori e scrittrici rispetto all'utopia? A un certo punto si potrebbe quasi dire che la distopia vince sull'utopia nella scrittura.
Temo che vinca anche nella realtà, purtroppo.
Noi per fortuna ci occupiamo solo di letteratura oggi.
Però direi sì, cioè che l'utopia ha... In realtà ogni romanzo distopico che si rispetti ha una prima parte di utopia, no? Quindi la costruzione di un mondo perfetto, che è la letteratura al quale la letteratura non può credere. E quindi in quanto, diciamo così, scienza umana, in quanto arte umana, necessita di entrare nei gangli delle persone, dei personaggi, dei loro meccanismi, che sono inevitabilmente contro la perfezione. Noi siamo nati per distruggere ogni forma di imperfezione ed è lì che siamo bravissimi, quasi perfetti.
Non sono quindi due facce di una medaglia in realtà, ma la distopia sembra quasi essere più che altro il fallimento dell'utopia.
O il desiderio di rinnovarla costantemente, cioè l'utopia per sua natura vorrebbe essere fissa, mentre l'uomo è dinamico, l'essere umano è dinamico.
Dicevo prima che il romanzo L'Inguaribile e L'Isola del Giorno Dopo sono, secondo me, per carità, due testi spiccatamente satirici. Il secondo, che è un racconto, dicevo, relativamente breve, narra dell'arrivo del grande scrittore americano David Foster Wallace in una sorta di al di là che scopre presto essere l'isola dei premi Nobel o Nobel, che dir si voglia, di letteratura mancati. Il primo, invece, L'Inguaribile, è un romanzo abbastanza complesso, va detto, giocato su più piani, in un futuro molto prossimo, 4-5 anni, in un Ticino trasfigurato, ma non troppo, e con protagonista un giornalista d'inchiesta ultra trentenne, questo Michele Incassa, due figlie, buttato fuori casa dalla moglie, in un intrico, insomma, di magagne personali e professionali. Incassa sta faticosamente lavorando a un'inchiesta che, tra l'altro, prende ispirazione da un reale fatto di cronaca ticinese, e poi l'affermarsi di un luogo, un club per scambisti, che diventa presto, almeno secondo me, centro focale della storia, mischiando sapientemente, no, realtà e sogno. Ora adesso chiedo scusa per questa semplificazione un po' selvaggia della trama, ma torno a te, Tommaso Soldini, per chiederti se intanto sei d'accordo nel definire questi due testi come spiccatamente satirici, e poi quanto è pesata nell'economia del testo, intendo proprio nella scrittura del testo, la componente satirica.
Allora, verrebbe voglia di dir di sì a tutto, che così almeno uno non deve impegnarsi troppo. Però, diciamo, per l'isola del giorno dopo, lì direi che è nato in quel modo. Forse incoscientemente, nel senso, non è che io abbia detto adesso scrivo un testo satirico. Ho liberato la penna, è venuta giù quella roba lì, e devo dire che mi sono divertito, insomma. Cioè, ho notato che la satira porta con sé appunto il bacillo del possibile, no? E anche, forse in quel caso soprattutto, è un testo che ha una grossa componente di malinconia e di speranza. Quindi qual è il ruolo della letteratura? L'isola dei Nobel o dei Nobel mancati è anche un po' un modo di pensare a questo nostro mondo in cui siamo qui, proviamo ancora a scrivere, proviamo ancora a non dico a scrivere il romanzo del secolo, ma almeno a dire qualcosa di buono, di sensato, e ci rendiamo conto sempre di più che la lettura è un'azione ormai da uomini della pietra, no? Nonostante ciò, io continuo a pensare che non esista modo migliore per conoscere. Quindi non sono ancora una di quelle, no, lo si diceva, la ruota, la forchetta e il libro sono le tre invenzioni insostituibili e che non possono essere superate, sono insuperabili. E il libro per me è ancora questo, la lettura è ancora questo, per cui quel racconto sì, è una satira di un mondo che non vuole più credere all'unica... cioè una delle poche cose assolutamente vere che abbiamo, cioè leggere serve, cioè non serve a niente eppure serve. Nel caso dell'inguaribile, lì è forse più la fantasia che mi ha portato a poi a battere la strada della satira. Ci arriveremo, penso, nel corso del discorso. Comunque Dürrenmatt è importante in quel libro lì, soprattutto per la parte del coniglio bianco che ha incastrato Robbie Ratter, no?
L'inchiesta
appunto che il protagonista Michele Incassa svolge a partire da questo fatto di cronaca che vale la pena di rievocare, perché ormai è pluriventennale anche lui. È del 2005 ed è il Roger Ratter che era allora il presidente segretario dell'Unione Democratica di Centro sezione Ticino e che finì in galera per insomma fatti criminosi, no? Anche in questo caso direi che è, ahimè, una satira distopica e anche in qualche modo che ha saputo prevedere, perché il mondo che adesso io osservo somiglia tantissimo a quello che lì in nuce c'era nel personaggio che dalla politica andava alla criminalità.
Beh, fantasia e fantasia, però il Canton Ticino è il quadro entro cui poi ti muovi, l'hai scelto quindi il Ticino.
Io ho scelto il Ticino assolutamente mettendolo in una zona mista, perché appunto spostandolo avanti di qualche giro di lancetta mi ero immaginato un Canton Ticino però già in qualche modo un po' Italia, un po' Europa, insomma quello che siamo adesso, che non sappiamo se siamo neutri, neutrali, neutristi,
quello che non siamo adesso,
o neutroni, ecco.
Quello che non siamo. In un'intervista di 6 anni fa, Tommaso, tu hai detto, cito: la Svizzera mi ha dato molte possibilità tra le quali dovermi presto confrontare con Frisch e Dürrenmatt. È come se ci insegnassero che uno svizzero vero deve guardare oltre il benessere personale, chiedersi che cosa nasconde, da dove viene, quali conseguenze ha. Ritengo uno dei miei doveri tentare di fare i conti con le zone oscure della città che abito. Ora, fra poco...
Non l'ho detto io.
L'hai detto tu. Fra poco sentiremo l'intervista a Lukas Ghisi sulla letteratura satirica nella Svizzera tedesca, ma prima vorrei chiederti, anche alla luce di questa citazione, quale sia il tuo rapporto con la tradizione svizzera di lingua tedesca, soprattutto in una prospettiva satirica. Hai già fatto il nome di Dürrenmatt.
Sì, sì, appunto. Frisch non lo farei perché non mi sembra uno di quel mondo lì. Nonostante questo è un mostro sacro, insomma, è uno di quelli. Proprio ultimamente mi capitava di parlarne con degli amici a una cena, tutti italiani, che non conoscevano bene quindi la letteratura svizzera, e uscì il tema, insomma, del ruolo, del rapporto anche della letteratura nella vita politica, e dicevo, beh, ma noi siamo fortunatissimi perché i maggiori autori di lingua tedesca della Svizzera in realtà non fanno altro che criticarci, quindi la nostra identità è: noi odiamo il paese che amiamo. È una cosa che penso sia rarissima, cioè i maggiori sono così, poi ce ne sono anche altri che amano la Svizzera ma non li citiamo mai. Invece questi due in modi diversi, quindi Frisch in maniera più cruda, diretta e anche sferzante, Dürrenmatt con, io trovo, dei giri meravigliosi, che quindi tra ironia e satira riescono a dirci. Io penso al Sospetto, no? Ecco, il Sospetto è un libro che ti fa proprio capire che viviamo in un paese osceno, capace di operare senza anestesia qualunque estraneità. Ecco, sono stati fondamentali proprio perché è ancora così, e forse la letteratura, una delle cose che deve fare, che qualcuno continui a fare, io mi auguro, è andare a vedere quali sono le schifezze che produciamo.
Beh, allora, come promesso, ascoltiamo l'intervista a Lucas Ghisi, responsabile, l'ho detto, dell'Archivio Svizzero di Letteratura a Berna. Lo scambio inizia proprio con la fatidica domanda da un milione: qual è il rapporto tra letteratura svizzera e lingua tedesca con la letteratura satirica? Esiste una tradizione o più tradizioni in questo senso? Ascoltiamo.
Trovo che sia proprio una differenza molto importante la domanda di dire se c'è la satira proprio come un genere di letteratura specifico o se ci sono anche delle tradizioni satiriche in un senso anche più ampio. E la satira, proprio come definizione, si dice dovrebbe riferirsi sempre a una realtà per criticarla anche. E poi ci sono anche due possibilità: si può esagerare questa realtà fino a renderla ridicola, oppure si può ridurla a qualcosa proprio anche quasi irrisorio, no? E se si guarda la Svizzera, anche la letteratura della Svizzera tedesca, lì si trova una tradizione, forse non della satira, ma delle letterature, di una letteratura satirica che comincia forse già anche con la Riforma. E poi ci sono delle forme anche nell'Illuminismo, nell'Ottocento abbiamo delle forme, per esempio penso momenti di satira nel Kleidermachen Leute di Gottfried Keller, no? Lì sono la mentalità provinciale della Svizzera che viene criticata in un modo letterario, ma anche lì si può dire ci sono certi momenti, ma non è solo una satira. E poi se guardiamo nel Novecento abbiamo proprio delle forme specifiche che forse non sono le grandi opere letterarie, romanzi, ma per esempio delle scrittori, delle scrittrici che scrivono nelle riviste. Per esempio il molto conosciuto il Nebelspalter, nel quale c'erano sempre conosciutissimi scrittori e scrittrici che scrivevano dei testi in quelle tradizioni satiriche, ma che forse nei loro romanzi non è che scrivevano proprio dei romanzi satirici. Poi possiamo pensare a Friedrich Dürrenmatt, certamente, perché lui esagerava in un modo molto specifico, in un modo di fare le cose grandi che sembravano assurde e anche grotesche, e quella è diventata anche una tradizione, in più che lui anche conosceva la satira politica, il contesto della guerra fredda, ma anche una tradizione che dopo lui e anche prima di lui c'erano tanti scrittori che hanno scritto dei testi di una satira sulla Svizzera, che anche l'idea di trovare forme satiriche nelle quali si mette uno specchio alla Svizzera, Dürrenmatt, Peter Bixel, Franz Hohler, ma anche oggi ci sono dei romanzi che hanno certi momenti, penso a Jonas Lüscher con il suo romanzo Kraft, una satira accademica, no, che critica il doppio morale del neoliberalismo. E poi certamente si può domandarsi se le visioni distopiche di una Sibylle Berg, anche quelle possono essere interpretate come satira, anche se si può discutere, perché c'è anche il lato serio che abbiamo un presente, il quale vorrei criticarlo con queste visioni di un futuro molto negativo. E forse una cosa che si può dire è che in Svizzera, se non ci sono quei grandi romanzi nei quali si dice questa è la satira più conosciuta di lingua tedesca in Svizzera, ci sono forse due altre tradizioni che sono un po' affiancate alla satira, e quella della fantastica e anche quella dell'ironia. Se guardiamo la fantastica, quella tradizione che abbiamo Hermann Burger, Urs Widmer, e anche oggi per esempio scrittrici come Judith Keller, Michel Steinbeck o Martina Klavadeccher hanno questo modo di spiegare certe cose della loro realtà esagerandole, ma in un modo che entra in un mondo fantastico che non è più proprio quello solo esagerato, ma che diventa un mondo per se stesso. E dall'altra parte, naturalmente in Svizzera, abbiamo la famosa tradizione dell'ironia, cominciando da Robert Walser, Peter Bixel, ma anche Gertrud Leutenegger, la già menzionata Judith Keller, per esempio.
A me viene in mente anche Ugo Löcher, così proprio su Mi chiedo se in effetti la domanda non fosse quasi mal posta, perché parlare di tradizioni nella letteratura satirica suggerisce anche che ci sia un modo di fare letteratura satirica, quando in realtà, lo ha ben descritto arrivando a Michel Steinbeck, a Martina Klavadecher, mi sembra che invece la letteratura satirica, quando funziona, cambia sempre. Non so se sia d'accordo.
Forse è meglio di non parlare di una tradizione, ma piuttosto proprio di un modo di ripresentare una realtà la quale si vuole criticare, e criticarla in un senso che si rappresenta, ma in un modo, in un certo modo, esagerazione o anche ponendola in una forma ridicola. Ma non è possibile di dire io scrivo un romanzo come l'ha fatto per esempio Gottfried Keller, non è possibile di scrivere un teatro come l'ha fatto Friedrich Dürrenmatt, perché sono sempre situazioni diverse oggi. Ma il modo, la tecnica per sviluppare questa realtà in un'opera letteraria può essere una forma satirica, fantastica, grottesca, ma anche l'ironia, che forse sembra essere un po' il contrario, ma che forse è una risposta anche all'idea di creare un'immagine satirica della realtà.
Ecco, forse più allora che la satira, la parola per la letteratura svizzera, almeno di lingua tedesca, è ironia, perché in effetti quando penso alla leggerezza ma appuntita di Robert Walser, o invece al grottesco di Dürrenmatt, o ancora, non so, dicevamo prima, la visionarietà quasi surreale di Michel Steinbeck, la cosa che accomuna queste voci molto diverse e di epoche diverse è forse più l'ironia.
Sì, perché in certo senso la satira mi vuol dire qualcosa, vuole chiarire le cose esagerando. In un certo senso l'ironia fa il contrario, perché dice una cosa per dire il contrario di quella cosa. Ma se si guarda l'effetto, forse l'effetto dell'ironia è molto più grande, anche più fine. Più fine da una parte, ma dall'altra parte ha anche più effetto.
Era Lucas Ghisi, responsabile dell'Archivio Svizzero di Letteratura. Ti chiedo subito, Tommaso Soldini, come percepisci tu la differenza fra satira e ironia? Ma sì, se anche a te sembra che la letteratura svizzera sia più abitata dall'ironia, attraversata dall'ironia, che non dalla satira. Questo sono io a dirlo, più che Ghisi, ma insomma.
Sì, ma allora, direi che comunque la satira per me rimane indissolubilmente legata all'idea che ci sia un potente da deridere o da svelare, no? Il cui comportamento osceno va svelato. Per cui io quando penso a Dürrenmatt penso soprattutto a quella dimensione, che poi lui fa in forma allegorica spesso, quindi non scoperta, il che lo rende forse ironico oppure semplicemente allegorico semplicemente grande.
E sicuramente grottesco. Grottesco è forse sì. Uno dei grandi aggettivi che si associano a Dürrenmatt.
Sì, sì. E quindi a me sembra che la Svizzera abbia poco questa tradizione. Quando ce l'ha è altissima, come abbiamo detto. A me viene in mente anche, non so se possa essere definito satirico, ma il libro di Noël Reval, La Bestia, è un libro che carica moltissimo e che ha un suo potente da attaccare, accusare, possibilmente abbattere, che è l'uomo maschio, diciamo così, tanto vituperato in questi ultimi anni. Però direi che anche lei grottescamente si riallaccia ad una cosa che magari non c'è tanto, ma che è un bisogno. Io per esempio, al di là dei testi che avevi citato tu, l'ho pensata sempre di più per i giornali che per le pubblicazioni, questo tipo di scrittura, per cui anche cose avevo fatto a un certo punto i 5 ritratti dei 5 consiglieri di Stato in chiave satirica, perché appunto il bisogno di avere un nemico da abbattere, la potenza da abbattere è importante. L'ironia invece non ha questo obiettivo e non ha nemmeno questa funzione politica, quindi è più facile che ci sia. L'ironia credo che ci sia in ogni buona penna. Ecco, trovo difficile che una penna veramente solida non abbia qua e là un bisogno minimo di dare leopardianamente un sollievo alla tristezza che è la vita.
Beh, l'ironia è vicina all'understatement, che di solito è un elemento che si dice svizzero per antonomasia, no?
Sì, sì. Quindi anche solo tenere la schiena dritta può essere ironico.
Accidenti. È interessante, trovo, anche appunto ripensando a quello che diceva Lucas Ghisi, lo sguardo, diciamo, intergenerazionale, no? Tu, Tommaso, sei nato nel 1976, hai l'impressione che scrittrici e scrittori della tua età, e magari anche più giovani, abbiano un interesse particolare per la satira, la letteratura satirica, o ti sembra invece che altri generi e linguaggi si stiano nel frattempo imponendo?
Allora, beh, quello che dirò ovviamente è davvero legato alla mia sensazione. Mi sembra che no, che la dimensione proprio politica che è legata al processo della satira sia sceso con la mia generazione, siamo in una fase di disillusione e forse ormai siamo arrivati quasi all'indifferenza più che alla disillusione. Io mi auguro che ricominci, perché la satira è anche, diciamo, l'esserci nel tempo, no? Quindi è necessaria più che mai oggi, credo. È necessario il controllo di quello che fanno i nostri politici, da qualunque prospettiva lo si voglia fare. Anche scrivendo una poesia su un platano si può essere satirici.
E vorrei pure allora chiedere all'insegnante Tommaso Soldini, e pur questo anche il tuo mestiere, se nelle generazioni più giovani ti sembra ci sia un interesse verso quel tipo di lettura della realtà e del mondo, quella satirica.
Allora, lì il discorso è un po' più interessante, secondo me, ho anche di più da dire perché li vedo di più. Perché c'è una sorta di paradosso. Da una parte mi sembra che uno dei miei compiti principali oggi, più che insegnare, prima ancora di insegnare la letteratura, è proprio di provare a insegnare l'ironia, perché è ricchezza, cioè la possibilità di leggere due cose nello stesso momento, no? E quindi mi sembra fondamentale per entrare nella dimensione della complessità. Una cosa può essere seria e ironica contemporaneamente e ridanciana contemporaneamente, e la cosa non deve per forza mandarti in panico. Quindi mi sembra che ci sia pochissima predisposizione all'ironia. Al contrario, però, c'è attenzione per quella che è la dimensione satirica, se la legassimo, come abbiamo fatto all'inizio, alla distopia. Quella piace molto. E piano piano vedo che piace anche perché cominciano a esserci dei collegamenti con il presente. Quindi leggere 1984 oggi è impressionante. Non, mi fermo qui.
E ci fermiamo magari tutti per ascoltare un po' di musica. Taj Mahal e Rai Cooder, questa era Pick a Bale of Cotton del 2022. Prima abbiamo parlato della letteratura satirica della Svizzera tedesca in prospettiva svizzera, meriterebbe pure attenzione la letteratura romancia. Ora, non possiamo approfondire oggi, ma ho comunque chiesto a Rico Valer, professore di cultura e letteratura romancia all'Università di Zurigo, qualche dritta. Ebbene, uno dei precursori importantissimi in chiave satirica per la letteratura romancia è Reto Karac, nato nel 1901 e morto nel 1978, che nei suoi scritti prese di mira, parodiando e satire lo stesso movimento, non mi sembra un caso, linguistico romancio, le sue istituzioni e i suoi funzionari. Mentre, beh, chiaramente fra i più recenti invece autrici e autori possiamo fare dei nomi che sono noti anche al pubblico italofono: Arno Kamenisch, Leo Tuor, Domenic Andri o Jerry Kleinguti. Dai romanci ai romandi, dunque alla Svizzera francese, ascoltiamo ora la voce di Daniel Maggetti, scrittore e professore di letteratura all'Università di Losanna e in particolare direttore del Centre de Littérature en Suisse Romande.
Diciamo che il rapporto tra gli scrittori francofoni e la satira ovviamente esiste, perché ci sono degli scrittori che sono satirici, però non si può dire che ci sia una vera tradizione forte coltivata in questo senso. Cioè, la Svizzera romanda è molto più caratterizzata, diciamo così, tradizionalmente per la sua vena lirica più che per la sua vena satirica, però questo non significa che non ci siano appunto scrittori che l'abbiano esplorata. Se si risale agli inizi quasi della cultura della Svizzera francofona, si può ricordare che uno dei primi testi letterari di Calvino, il famoso Trattato sulle Reliquie, è già di per sé un testo satirico di una portata enorme. Quindi c'è questa tradizione che però già di per sé significa una cosa, vuol dire che per scrivere una satira bisogna avere degli avversari che si vogliono attaccare, e questo è forse la caratteristica che certe volte è mancata, perlomeno nell'ambito letterario, perché ho l'impressione che la maggior parte degli scrittori che sono veramente forti nell'ambito della satira in Svizzera romanda si sono annoverati tra quelli che hanno collaborato con la stampa o tante volte anche con la radio, cioè quelli che sono stati capaci di scrivere delle cronache, che sono appunto cronache molto satiriche, che non sono per forza sfociate su produzioni letterarie tipo romanzi o fiction in generale. Oppure certe volte anche proprio dei testi, che sono dei testi un po' a charge, in ambiti ben particolari. Se si pensa dei testi del XX secolo, ad esempio, non so, tipo il famoso testo di Maurice Chapin contro il turismo in Vallese, Les Macros de Cime Blanche, è un testo satirico maggiore, però nell'ambito della produzione di uno scrittore come Maurice Chapin non è il testo più visibile o più importante. La stessa cosa può dirsi di altri autori importanti dello stesso periodo, che hanno comunque una forza satirica ma all'interno di testi che non hanno come prima vocazione la satira. Mettiamo, non so, Grise di Disraeli, ad esempio, quando parla della Costituzione di Ginevra è ovviamente satirica, oppure risalendo più indietro a Catherine Colomb è la stessa cosa, quando parla della società vaudese ha una forza ironica che ha dei livelli satirici forti. Però in questo stesso periodo gli scrittori che sono più attivi nella satira sono appunto attivi o in riviste illustrate o alla radio. Si può pensare a Budry, ad esempio Paul Budry, oppure a uno meno conosciuto come Jacques Roland, che ha lavorato tantissimo per la Radio Romanda, oppure anche prima ancora a Henri Rorda, che nelle cronache che scrive sui giornali non riusciva mai a non parlare di tutti i difetti dei suoi contemporanei. E se forse arriviamo al periodo contemporaneo, direi che questa vena satirica è più attualmente il fatto degli umoristi in generale, cioè quelli che fanno gli stand-up in varie sale o teatri e che non scrivono per forza dei libri, però alcuni ci sono comunque. Ho pensato ad esempio a Antoine Jacquou, che lavora anche lui un po' a cavallo tra il cinema, il teatro e la letteratura. Un libro come Adieu aux Bêtes, che è uscito nel 2017, quindi relativamente recente, mi sembra ben incarnare la satira contemporanea, ad esempio.
Però non c'è, si può dire, quindi una ricerca letteraria, per esempio la creazione dissacrante di mondi che va forse anche un po' nella direzione della letteratura distopica, quindi in chiave satirica nella Svizzera romanda.
Direi che ci sono alcuni esempi, però sono più che altro io li vedo più come eccezioni, sì. Cioè non c'è una tradizione, oppure sono testi che sono relativamente, tra virgolette, secondari, cioè che non sono entrati pienamente nel canone letterario preso in considerazione o studiato. Se si guarda ad esempio, non so, i premi letterari o quello che comunque è messo in avanti dalla critica anche giornalistica, non è molto frequente che ci siano dei testi di questo tipo. Sì, c'è stato, mettiamo, un romanzo di Bovard di cui si era parlato molto, no, non era neanche un romanzo, erano delle novelle, Il Nain du Jardin ad esempio. Sì, ci sono stati dei momenti, però non ho almeno io l'impressione che ci sia una vena satirica che produca davvero dei mondi sì. Paralleli, chiamiamoli così.
E prima citava Antoine Jacquou, che però non è più neppure giovanissimo, e tra le cosiddette nuove leve c'è interesse verso questa scrittura satirica o rimaniamo ancora nell'ambito più lirico legato a quest'altra tradizione?
No, direi che ad esempio uno scrittore come Quentin Mouron ha una tendenza al testo satirico, ad esempio. Questo è uno scrittore giovane, quindi si può pensare che abbia veramente uno sguardo critico dello stesso tipo di quelli degli scrittori satirici di cui, ai quali si può pensare un po' dappertutto in Europa. Cioè una critica sociale anzitutto, ma che ha anche dei risvolti politici, e in Mouron può anche avere un effetto sul mondo letterario, cioè sulla satira stessa dell'universo letterario, che si trova poi anche, questo non bisogna dimenticarlo, in una scrittrice come Noël Reva, ad esempio. E Fina o L'Infini Livre, ad esempio, sono dei testi che hanno comunque un retroscena satirico abbastanza forte.
Sì, forse paradossalmente L'Infini Livre, che si può dire è uno dei suoi libri che ha avuto meno successo, però è probabilmente il più spiccatamente satirico.
Ecco, questo in fondo va un po' nel senso di quello che dicevo prima, cioè che l'attenzione dei critici generalmente si porta meno su questo tipo di testi che su testi che esplorano un altro versante.
La voce di Daniel Maggetti, scrittore e professore di letteratura all'Università di Losanna. Tommaso Soldini, riconosci anche tu un così collegamento fra la presenza nella stampa scritta o nei media e la produzione satirica di un'autrice o un autore? In parte ne parlavi anche prima. Stavo pensando pure al fatto che pure Tommaso Soldini in fondo partecipa, è una sorta di suo spazio nella trasmissione televisiva cliché della RSI.
Ma non, scusate, mi riprendo.
Allora, la domanda è di quelle toste, quindi.
Nel senso che si potrebbe uscirne abbastanza facilmente, però sarebbe peccato perché la domanda è anche interessante, no? Come dire, che si mescolano due ambiti, da una parte, come è emerso mi sembra già da questa trasmissione più volte, il mondo letterario attuale probabilmente, e svizzero in particolare, non ama la satira. Perché? Perché la satira inevitabilmente, come si diceva, se dovessimo alludere alla tradizione di Dürrenmatt, allora ecco che si spiegherebbe, no? Si scioglierebbe il ragionamento, non si ama la satira perché il vero nemico in Svizzera è solo la Svizzera, noi non abbiamo delle figure di potentati carismatici che assumono il potere per un po' e quindi è il sistema che va sotto gli acidi della critica satirica, e forse una parte del discorso si può risolvere così, ma sono d'accordo, non basterebbe. Forse manca anche la predisposizione degli scrittori a seguire in quella maniera, con quel tono, l'attualità, la contemporaneità e il mondo. Il giornale si presta di più, forse perché esce tutti i giorni e il giorno dopo lo si usa per incartare il pesce, ecco.
Beh, però giornali o riviste. Io ricordo che anche tu, Tommaso Soldini, con amiche, amici, intellettuali, al tempo fondaste una rivista in Ticino, Ground Zero, che aveva anche come obiettivo quello di essere dissacrante, ma non solo.
Beh sì, noi anche lì, anche in quel caso, ahimè, avevamo visto purtroppo un po' lungo, e quindi era una rivista post-partitica, pre-politica.
C'erano un sacco di definizioni, quello sì.
Che giocavano con la satira, in qualche modo erano linguaggio satirico.
Però rispondeva anche a una necessità da parte di appunto intellettuali, scrittrici e scrittori, di avere un luogo diverso rispetto ai libri, ai romanzi, ai racconti, per esternare forse anche un certo tipo di scrittura. E mi sembra che la linea satirica, comunque dissacrante, della rivista sia stata preponderante fino alla fine.
Sì, e d'altronde si appoggiava anche a delle esperienze italiane che già avevano fatto questo, e quindi che quasi naturalmente ti dicevano che lo spazio della satira non è lo spazio ufficiale né accademico né tradizionale, e deve nascere, diciamo così, da quello strato di liquame che c'è tra pozza e terra. Forse è il suo naturale, forse è importante, però ricordiamoci che ogni quotidiano che si rispetti, soprattutto negli anni ruggenti, ha sempre avuto lo spazio per la vignetta satirica, quindi non lo so, per certi versi manca un po' il desiderio che si faccia satira. Adesso negli ultimi mesi nel Canton Ticino ci sono delle figure satiriche che provano a muoversi nel mondo della rete, che io sappia, lo fanno anche bene, però sono poche e sono stravaganti.
E tornando alla letteratura, c'è un altro aspetto che mi sembrava interessante nell'intervento di Daniel Maggetti, e cioè il fatto che la critica letteraria, giornali, riviste, ma anche audio e TV, si interessa meno al genere satirico, ai libri satirici. Maggetti parlava della Svizzera romanda, ma si potrebbe estendere, no, la riflessione al di là della francofonia. Tu, Tommaso, che ne pensi sul rapporto fra critica e satira e soprattutto direi l'influenza negativa o nociva che può avere la critica sulle scritture satiriche?
Diciamo anche la critica, io non voglio adesso lanciarmi in un discorso contro la critica perché poveraccia sta malissimo anche lei, boccheggia come tutti noi.
E però, aspettiamo il però.
Però è evidente che vale un po' il discorso di prima, cioè il romanzo che si presenta come un romanzo compatto, lineare e realistico in tempi come oggi, è un romanzo che ti consente di portare a casa il lavoro molto prima, molto più in fretta, con l'utilizzo di strumenti che hai acquisito. Quello satirico chiede di più, quello, persino quello ironico. Cioè a me viene in mente un racconto che scrissi per una raccolta antologica legata all'Expo di Milano, ambientato in Valle di Muggio. Era un racconto, diciamo, molto ironico, che cominciava che io odio la Valle di Muggio, ovviamente significava il contrario, ma già solo questo io odio la Valle di Muggio generò delle reazioni molto dure, e io mi sono rifiutato di spiegare che era ironico, ma per dire che a volte ci siamo un po', e non sto parlando male della critica, ma ci sia...
Neanche della Valle di Muggio.
Assolutamente no. ci appiattiamo un po' facilmente sui nostri strumenti usuali, e questo forse non fa del bene.
Direi di ascoltare, è arrivato il momento, un altro brano musicale. Brano di Tom Waits, Yesterday is Here. Lei è la cantante norvegese Rebecca Bakken, che nel 2014 ha appunto interpretato alcune canzoni di Tom Waits nell'album Little Drop of Poison, la famosa piccola goccia di veleno. Noi siamo in conclusione, la nostra balena Moby Dick ci ha portati al largo per quasi un'ora e mezza, e però prima di salutarvi e salutare il nostro ospite Tommaso Soldini, voglio chiedergli del tutto personalmente e un po' così a bruciapelo, per gioco, di darci una sorta così di consiglio di lettura satirica e di dirci magari anche il perché.
Ma allora, non posso non prendere Dürrenmatt e non posso, direi, non prendere quello che secondo me è il gioiello maggiore del suo repertorio, che è La Panne. Cioè un libricino vero, proprio un libricino della misura del Piccolo Principe per certi versi, che proprio ultimamente alcuni miei allievi hanno letto, quindi lo riportano regolarmente alla mia memoria, e io lo ritengo appunto un gioiello vero e proprio.
Si intende La Panne, rileggono La Panne e non Il Piccolo Principe, rassicurami.
Non vorrei rassicurarti, però ahimè sì, leggono La Panne, con questo inizio un po' faticoso, che però poi si scioglie e si dipana in modo straordinario, diventando una satira gigantesca e particolarmente efficace del nostro modo di cedere, diciamo così, alle lusinghe del capitalismo occidentale.
Con un finale, tra l'altro, La Panne molto discusso. Anche in questo senso la satira diventa universale.
È un finale che in qualche modo io l'ho sempre visto come un finale speranzoso, perché a un certo punto il protagonista si accorge, crede, diciamo così, al racconto satirico, lo confonde con la realtà e elabora in sé un sentimento di giustizia che per lui è completamente nuovo. Quindi tutto sommato è il suicidio più positivo della storia della letteratura.
Sentendoti parlare mi sembra evidente che parte della Panne sia stata integrata anche nell'Inguaribile.
L'Inguaribile deve alla Panne, sì. E tra l'altro è una Panne di suo, l'Inguaribile.
Penso ci siano anche diverse bottiglie di vino presenti sia nella Panne e forse anche nell'Inguaribile.
Direi che sì, sapevamo bere col pensiero entrambi molto bene.
Grazie, grazie di cuore allo scrittore Tommaso Soldini, il nostro ospite di oggi, insieme alle voci di Lucas Ghisi e Daniel Maggetti. Grazie a Enea Ponzio in regia tecnica. La puntata di Moby Dick si conclude qui. I programmi di Rete 2 in compenso continuano, fra poco l'informazione con il notiziario delle 11:30, poi il meglio dell'approfondimento di Alphaville di questa settimana. Da Iari Bernasconi un saluto lieto, buon fine settimana a tutte e tutti, viva le balene, viva i capodogli, viva Moby Dick, ascoltiamoci ancora Gilberto Gil e guardiamo la linea del mare all'orizzonte.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.